Buonasera, popolo infetto, quale non siete? Ma come direbbe il buon Gianlu di Overjoy, healing with music, dalle vibrazioni lenitive e probiotiche di Overjoy, mentre ancora lo studio qua profuma di Giamaica, passiamo a tutt'altre latitudini. Passiamo a ben più tristi molecole, verrebbe da dire, perché insomma la vita è fatta di alti e bassi, ma non vi preoccupate, siamo in buona compagnia oggi per scendere negli abissi della mente e per liberarla chissà dalle varie tossine che questo mondo austero e finanziarizzato spaccia a buon mercato. Perché siamo in compagnia di due espertoni per parlare ancora una volta di psicofarmaci e di come attrezzarci a livello individuale e collettivo per affrontare il problema del consumo di massa degli psicofarmaci. Consumo di massa che nell'inappropriatezza prescrittiva corre il rischio, per citare uno dei nostri ospiti, non solo di produrre corpi mente sistematicamente e cronicamente dipendenti, anestetizzati e sedati a metà, disabili al sentire, sfiduciati e senza speranza, ma anche di riprodurre sistemi sociali malsani e ingiusti. Ecco, ma al di là di ogni discorso ideologico, perché insomma gli psicofarmaci a volte salvano anche la pelle, proviamo poi a riappropriarci di quel potere sapere che troppo spesso deleghiamo a mani sapienti. E allora mungiamo con mani contadine questi espertoni e anche amici e compagni che abbiamo qua, e vi ringraziamo di essere qua con noi per aiutarci in questa mirabile tentativo che faremo. Grazie Beppe, grazie Matteo.
Brevemente anche vi rilancio un po' una proposta, perché oggi appunto, come diceva giustamente Puck, ci stiamo accollando una cosa abbastanza difficile per la puntata, per riuscire a chiuderla abbastanza velocemente, perché per arrivare a parlare di deprescrizione è vero che avevamo fatto una puntata qualche settimana fa in cui introducevamo gli psicofarmaci, quindi vi invito ad andare a riprendervela, ma sicuramente è un qualcosa che sarà difficile riuscire a chiudere in un'oretta. Per questo motivo vi volevo annunciare il nostro contatto mail, che in realtà non l'abbiamo mai quasi utilizzato, che è ricongiunzioni@anche.no, al quale vi inviterei, insomma, se avete voglia, di girarci poi con calma, se lo ascoltate via podcast o adesso in diretta, insomma, delle vostre riflessioni, un po' dei consigli, dei suggerimenti, per riprendere poi questo discorso sugli psicofarmaci e deprescrizione tra un mese e mezzo circa, in cui cercheremo, insomma, di riprendere un po' le cose che ci siamo dette oggi. Insomma, in questo modo vogliamo fare un po' l'avanguardia delle vanne marchi e riuscire in qualche modo a darvi dei consigli attraverso l'etere, e riuscire a trovare uno spazio per condividere alcune esperienze e cercare, insomma, di fare in modo che queste pratiche, per quanto siano molto complesse, riusciamo a capirci anche noi qualcosa, persone che sono vicine a persone psichiatrizzate o persone che si trovano ad affrontare in prima persona il sistema psichiatrico territoriale.
Va bene, ma allora bando alle ciance, che la puntata è densa. Direi intanto, Beppe, prima di iniziare, insomma, vorrei un po' passarti la palla e riprendere un po' la vecchia pratica di situarci un po' come individui e come membri di una collettività, e quindi, insomma, tu sei qua in quanto...
Sì, ciao a tutti. Sono qua in una situazione un po' scomoda, effettivamente, quindi bene, nel senso che di lavoro faccio lo psichiatra nel vituperato, anche giustamente, servizio pubblico nazionale, in un centro di salute mentale. Nella vita faccio anche militante del centro sociale Gabrio e dal punto di vista medico anche come dire, milito all'interno dell'ambulatorio popolare Microclinica Fati, in cui cerchiamo poi di affrontare questi discorsi che proviamo ad accennare oggi anche nella pratica.
Va bene Beppe, allora comincerei un po' interrogandoti un po' così genericamente sul perché si danno i farmaci in psichiatria. Partiamo un po' dalle basi.
Sì, vediamo se so rispondere all'interrogazione. Non mi sento un grande espertone, devo ammettere, però faremo il possibile per rendere questa materia complicata utile per noi. Ci sarebbe tantissimo da dire. Credo che sia utile, secondo me, oggi partire da una posizione per cui accettiamo alcuni dei dati per scontato della scienza medica occidentale, no? Evitiamo tutta una critica assolutamente importante, radicale da fare, ma che in questo momento probabilmente ci porterebbe fuori strada. Proviamo a stare, almeno in questa prima parte del discorso, nell'angusto spazio della medicina occidentale, quindi una medicina che dice che i farmaci servono e servono a curare le malattie. Che cosa ci dice la psichiatria oggi? Fondamentalmente il modello principale, preponderante per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci in psichiatria è quello basato sulla malattia, disorder-centered approach si chiama in inglese, vabbè, scusate l'inglese così. Che cosa dice fondamentalmente? Beh, che il cervello produce una serie di neurotrasmettitori che quando va incontro ad uno squilibrio elettrochimico, per cui quando c'è troppo o troppo poco di un certo tipo di neurotrasmettitore, andiamo incontro a una condizione di patologia. Per cui banalmente se avremo troppo poca serotonina saremo depressi, se avremo troppa dopamina nei posti sbagliati saremo psicotici. Per quanto possa complessificarsi questo modello dicendo che ci sono vari neurotrasmettitori che entrano in gioco, in fondo la base è sempre quella, cioè ridurre al fatto che ci sia uno squilibrio. Badate bene, questo squilibrio non è dimostrato da niente fondamentalmente, no? Cioè anche partendo appunto dai presupposti della medicina occidentale, cioè che si basa sull'evidenza, cioè sulla statistica, questo modello non è supportato da delle evidenze significative, ma giustifica l'utilizzo dei farmaci perché ogni farmaco verrà dato per ristabilire quell'equilibrio che la patologia aveva alterato. Quindi il nome dei farmaci ce lo suggerisce, no? L'antidepressivo si darà quando c'è la depressione e andrà appunto a rimettere a posto qualcosa che non andava nel nostro cervello. Sempre all'interno di un approccio evidence based, di un approccio occidentale, c'è però un modello che secondo me è un po' più interessante da questo punto di vista, che è quello invece centrato sul farmaco. Che cosa ci dice questo modello? Che i farmaci sono delle sostanze psicoattive. Penso che molte delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio Blackout ne abbiano familiarità con le sostanze psicoattive. E che cosa fanno queste sostanze? Inducono non tanto un riequilibrio, ma uno squilibrio elettrochimico all'interno del nostro cervello. Quindi producono dei sintomi di fondo. Quello che il modello basato sul farmaco ci dice è che in una situazione in cui affrontiamo una difficoltà, una crisi che può essere di vario tipo, la molecola psicoattiva può portare ad uno squilibrio che ci può essere utile. Quindi la benzodiazepina, che come lavoro fa quello di ridurre fino a spegnere l'attività cerebrale, nel momento in cui io non riesco a dormire perché l'attività cerebrale è eccessiva, lo squilibrio indotto dalla benzodiazepina mi aiuterà a dormire. Okay, quindi questo fondamentalmente è questo secondo modello ci permette appunto di fare un discorso un po' più pragmatico sul farmaco, cioè non trattarlo né da una parte ideologicamente come fa la psichiatria e in fondo gran parte della medicina come appunto la soluzione di una condizione patologica. Nella mia esperienza di formazione ho sentito tantissimi colleghi raccontare ai pazienti che depressi o con una psicosi, che era un po' come se fossero diabetici, no? Quindi chi è diabetico perché gli manca l'insulina deve fare l'insulina a vita perché il pancreas non ne produce abbastanza. Allo stesso modo, allora il nostro cervello non produce abbastanza serotonina e noi lo sostituiremo a vita con un farmaco. E qui si introduce tra l'altro un altro problema, che è appunto un uso cronico, lungo e molto difficile da sospendere degli psicofarmaci.
Sì, anche perché poi i sintomi di per sé hanno il loro significato, hanno la loro richiesta che portano al mondo, no? E quindi limitare l'intervento, la cura, a volte anche in maniera ai limiti della coercizione, nel togliere, abbassare i sintomi o produrre squilibri che in qualche modo permettono di gestire quei sintomi, toglie anche un pezzetto di, come dire, di potenziale trasformativo alla persona e al mondo che gli sta intorno, no? Quindi sì. E va bene, senti, sempre ti chiederei invece, per passare un po' più nello specifico dei singoli farmaci, almeno delle tre grandi macrocategorie dei farmaci che un po' trainano i numeri delle prescrizioni un po' in tutti i paesi occidentali, di dirci per queste tre categorie che potremmo separare nei neurolettici o tranquillanti maggiori, nelle, insomma, benzodiazepine o cosiddetti ansiolitici, e negli antidepressivi, che ti chiederei di tenere per ultimi perché poi ci agganciamo a ulteriori approfondimenti su questo. Ti chiederei, per ognuno di questi farmaci, chi e dove li prescrive tendenzialmente, che uso se ne fa, in quali settori sociali, diciamo, e quali, per ognuno di questi farmaci, quali sono le tendenze sociali, commerciali e culturali che portano a una potenziale sovrapprescrizione, no? E poi soprattutto, perché questo anche il motivo per cui siamo qua, quali sono gli effetti collaterali di queste tre classi di farmaci, senza pretesa di essere esaustivi.
Sì, esatto, potrei parlare probabilmente per ore e non riuscirei a rispondere, quindi andrò un po' per spot. Uno, fermatevi se vado troppo lungo, e due, sicuramente non sarò esaustivo, per l'appunto. Allora, per quanto riguarda gli antipsicotici, che forse è un po' il più complesso di questi tre argomenti, appunto, antipsicotici è la nuova nomenclatura che sostituisce quella di neurolettici, no? Che ci dicevano in maniera un po' più precisa che cosa fanno questi farmaci, cioè interrompono, bloccano l'attività cerebrale di fatto, e infatti sono dei tranquillanti maggiori. L'effetto principale che hanno è un effetto sedativo, con delle ovvie differenze anche grosse tra le varie categorie di antipsicotico, che oggi non abbiamo il tempo e ne forse è utile entrare nel dettaglio, però di fondo l'attività che fanno è distaccare la persona da un momento, da un'angoscia, dall'angoscia psicotica. Vengono, appunto, la definizione ce lo suggerisce, no? Vengono utilizzati, vengono almeno pensati, immaginati e prodotti per essere utilizzati nelle condizioni di psicosi. Quindi la psicosi, per renderla molto semplice, possiamo definirla con i suoi sintomi produttivi, quindi vedere, sentire, percepire cose che gli altri non sentono, non vedono, non percepiscono, e avere delle convinzioni che si discostano dal reale, diciamo così. Sono, come dire, rimango vago proprio perché qua entriamo in un campo molto complesso di cosa sono le malattie mentali, che però oggi forse appunto non abbiamo modo di trattare. In realtà, soprattutto con gli antipsicotici di seconda generazione, prodotti con l'idea che avessero meno effetti collaterali, in realtà poi più che altro spostano gli effetti collaterali su un altro piano, poi li accenniamo brevemente. Sempre di più però se ne è diffuso l'uso in condizioni che non sono strettamente l'ambito della psicosi e della psicosi schizofrenica, quindi vengono utilizzati più o meno off-label, quindi più o meno fuori dalle indicazioni approvate, anche per trattare per esempio i disturbi bipolari, ma anche per trattare delle depressioni particolarmente resistenti, il disturbo ossessivo compulsivo. Quindi vedete che si amplia lo spettro. un accenno, lo faccio qua per gli antipsicotici ma vale per tutti, è che poi molto spesso il farmaco viene utilizzato per tamponare in qualche modo l'effetto collaterale di un secondo farmaco che già la persona stava assumendo. Quindi per esempio se io prendo un antidepressivo che mi rende irritabile, magari ci aggiungerò poi un antipsicotico per tamponare quell'aspetto di irritabilità. Gli effetti collaterali degli antipsicotici sono tanti, sono gravi, soprattutto nel loro uso cronico. Nell'uso acuto danno per lo più appiattimento emotivo e sedazione. Nell'uso cronico invece gli effetti collaterali più frequenti, diciamo così, si dividono in due categorie. Una, quella motoria, quindi tremori, disturbi del movimento, fino anche a parkinsonismi di un certo rilievo e la sindrome neurolettica maligna, che diciamo è a rischio di vita. Mentre quelli di seconda generazione hanno maggiormente effetto sul metabolismo, quindi sugli zuccheri, sul rischio di diabete, sul rischio cardiovascolare. Se voi leggete, questo vale un po' per tutti i nostri farmaci, ma se voi leggete il bugiardino trovate tutto. Una delle difficoltà proprio che secondo me è importante da affrontare è allora, uno può anche dire non li prendo punto e basta, per carità, ma nell'ottica invece di una persona che quel farmaco lo vuole prendere, il bugiardino è completamente inutile. Allora forse una parte che come psichiatra penso sia importante è provare a tradurre quel bugiardino in che cosa è effettivamente più frequente, che cosa è effettivamente più grave e più rischioso, fermo restando che poi e questa è un'altra esperienza che molte persone che si rivolgono alla psichiatria sperimentano, l'importanza poi di essere ascoltati, perché gli effetti collaterali che ognuno subisce sono fondamentalmente diversi e ognuno è il massimo esperto, no, di quello che subisce lui o lei, e di conseguenza l'importanza dell'ascolto da parte di noi psichiatri su questo.
Ecco, rispetto agli antipsicotici, per esempio, perché c'è il rischio di sovrapprescrivere? Quali sono anche i mandati sociali che portano spesso a sovrapprescrivere gli antipsicotici?
Sì, ma allora intanto sono sovrapprescritti per secondo me si dividono in varie motivi. Sono fondamentalmente dei farmaci che vengono prescritti perché facilitano la gestione, no? Di una persona, che può essere, come dire, un mandato sociale, perché per esempio l'anziano in casa o in ancora molto di più in struttura non dia fastidio, ma può essere anche un mandato individuale, cioè io per esempio posso volermi gestire meglio, voler essere più tranquillo, non voler essere invaso da quei sintomi. Quindi soprattutto se noi vogliamo vedere invece la parte più critica, diciamo appunto, di mandato sociale, è quello di un controllo, di una tranquillizzazione, via. Tra l'altro non ci viene detto, ma in realtà è così, che anche quando l'indicazione è giusta, tra virgolette, sempre rimanendo appunto nei limiti della medicina, no? Ovvero quando c'è una psicosi, quando ci sono i sintomi produttivi della psicosi, quando ci sono i deliri, le allucinazioni, quelle cose lì, non ci viene detto che questi farmaci in realtà non agiscono tanto, non essendo curativi, non agiscono alla base facendo rientrare questi deliri, ma agiscono riducendo notevolmente l'angoscia e la partecipazione affettiva che abbiamo verso queste esperienze. In alcuni casi davvero ci può aiutare, adesso non voglio demonizzare chi prende i farmaci, ci mancherebbe, tra l'altro io li do, quindi non potrei neanche, come dire, fare quella parte lì e la lascio volentieri a qualcun altro, però l'effetto che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare da questi farmaci, è più che altro quello.
Ok, e se proviamo un po' a seguire questo stesso schema invece per gli ansiolitici, che cosa ci dici?
Sì, le benzo sono più facili secondo me, nel senso che intanto sono tra i farmaci più prescritti e soprattutto più consumati anche al di fuori delle consumazioni. Ho scoperto dall'articolo di Matte che c'è stato finalmente un'inversione del trend rispetto a un continuo aumento nel consumo, quindi poi magari non so se Matte ce lo racconta, però ecco, questo è è un segnale sicuramente positivo. Vengono sovraprescritti perché vengono scritti fondamentalmente dai medici di base, o spesso vengono utilizzati perché uno li ha in casa, magari la mamma, la nonna, il papà, il nonno, il fratello li usa, allora li uso anch'io, no? Sono dei farmaci che hanno un ampissimo uso, e in questo senso, tornando al discorso di prima dei farmaci come dire basati sulla malattia, la molecola benzodiazepina cambia nome, la stesso identico farmaco, e lo chiamiamo ansiolitico se lo usiamo per l'ansia, lo chiamiamo ipnoinducente se lo usiamo per dormire. Stessa categoria di farmaci, stessa molecola.
E quanto, per quanto riguarda invece gli effetti collaterali di questi farmaci?
Le benzo hanno degli effetti collaterali soprattutto cronici, sulla capacità cognitiva, sull'irritabilità, possono aumentare l'aggressività, la disinibizione, agiscono appunto spegnendo una serie di sistemi cerebrali, e quindi di fatto oltre a sedare l'ansia portano poi a tutta questa altra serie di effetti. Considerate tra l'altro che l'indicazione da scheda tecnica di tutti questi farmaci è un trattamento massimo di 4 settimane. Io non ho conosciuto, credo, nessuno che abbia usato questi farmaci per così poco tempo. Sono farmaci che danno un'importante assuefazione, cioè rispetto anche ad altri psicofarmaci il nostro corpo si abitua molto velocemente, quindi dobbiamo usare un dosaggio più alto progressivamente per ottenere lo stesso effetto, e proprio per questo motivo sono farmaci che sono più difficili di altri da togliere, quindi vanno scalati lentamente, possibilmente appunto sotto il supporto, con il supporto, con l'aiuto di professionisti.
Sì, infatti, legato a quello che stai dicendo tu, volevo anche riprendere un po' le fila, dato che stiamo facendo questa puntata anche per le persone che si stanno chiedendo che cosa effettivamente sto prendendo, non tanto per convincerlo a cambiare cura o non fare più una cura, quanto perché è importante confrontarsi, no, con delle persone che effettivamente sanno gestire un foglietto illustrativo lungo pagine e pagine, ma più che altro perché deve arrivare secondo me alle persone che fanno uso di psicofarmaci che c'è una differenza sostanziale tra quelli che sono diciamo gli effetti collaterali del farmaco e quella che effettivamente è il sintomo derivante dalla patologia o probabile patologia o dalla sofferenza psichica, psicofisica più in generale. Quindi diciamo che il take home message secondo me di tutta questa cosa molto molto importante che hai detto tu per le persone che magari ci stanno ascoltando è riuscire a rivendicarsi questa cosa da parte della persona che li sta curando questo aspetto qui. Quindi dire questa cosa qui, secondo te, discutiamo di questo aspetto, è un effetto collaterale o è effettivamente la mia sofferenza? Perché poi, come sappiamo, no, è facile che il disturbo psichiatrico poi venga assimilato anche a invenzione, al fatto che effettivamente quella sofferenza non esiste, eccetera. Quindi scusa, non volevo interromperti, però ecco.
Sì, beh, allora passerei all'ultima categoria, quindi agli antidepressivi, da chi vengono prescritti, perché c'è il rischio di sovraprescriverli e quali sono gli effetti collaterali.
Sì, gli antidepressivi probabilmente sono la vera nuova emergenza in termini di sovraprescrizione di farmaci psichiatrici. Appartengono a una categoria farmacologica per lo più, come dire, che si chiama inibitori del reuptake della serotonina. Il lavoro che fanno, il principale lavoro che fanno, è quello di aumentare questo neurotrasmettitore nel nostro cervello. Perché sono così prescritti? Allora, intanto perché ci sono stati pubblicizzati come pillole praticamente prive di qualsiasi effetto collaterale che uno prende perché è un po' triste, no? Quindi, come quando io ho mal di testa e prendo il Brufen, allo stesso modo sono un po' triste, sono un po' giù, prendo l'antidepressivo. E quindi mediaticamente ci vengono presentati come questa cosa qua, cosa che ci dice molto, credo, anche della nostra società, no? In cui non si può essere tristi e soprattutto bisogna produrre. Un altro motivo per cui vengono sovraprescritti è la indicazione che hanno. Se voi vedete di nuovo il bugiardino, la maggior parte di questi farmaci hanno sì un'indicazione, come ci suggerisce il nome, alla depressione, termine che tra l'altro vuol dire veramente poco, ma hanno anche un'indicazione per i disturbi d'ansia generalizzata, per il disturbo da stress post-traumatico, per il disturbo ossessivo-compulsivo. Quindi praticamente li utilizzeremo in tutto lo scibile medico-psichiatrico, soprattutto se ci aggiungiamo tutte le depressioni indotte dall'utilizzo, per esempio, di antipsicotici. Quindi fondamentalmente chiunque di noi a un certo punto potrebbe ricevere una prescrizione di antidepressivo. Tra l'altro a questo si associa il fatto che come farmaci sono forse la molecola, non so se in assoluto, però sicuramente con minor efficacia, con minor evidenza di efficacia, no? Cioè tutti gli studi, ovviamente statistici, quindi se voi state prendendo un antidepressivo e state bene, ci mancherebbe, non è che pensiamo che a te singola persona non serva, anche se appunto se ne può discutere ed è importante aprire degli spazi di discussione, ma statisticamente non servono. Cioè se noi andiamo a confrontare migliaia e migliaia di persone che lo prendono, l'hanno fatto, ci sono degli studi molto importanti indipendenti che l'hanno fatto, un Cochrane mi pare abbastanza recente, che ha mostrato che di fatto prendere un antidepressivo o prendere una caramella, un placebo, uno Zigulit, è uguale. State bene o male, uguale.
E questo ci dice tanto, insomma, il fatto che una delle molecole più vendute con il giro d'affari maggiore sia anche una delle molecole meno efficaci clinicamente.
Sì.
E senti, invece, per quanto riguarda gli effetti collaterali degli antidepressivi?
Sì, anche qua ovviamente sono tantissimi. Secondo me è importante, per esempio, concentrarsi su un effetto sempre più riconosciuto, che però è stato negato tantissimo da altri per lungo tempo, che è quello sulla funzione sessuale. Possono dare quindi calo di piacere, calo della libido, anorgasmia, disfunzione sessuale vera e propria, quindi per esempio difficoltà di erezione nel maschio, secchezza, mancanza di lubrificazione, inchiano a vagina, eccetera eccetera. Cosa che questo veramente difficilmente l'ho sentito dire quando una persona, anche comprensibilmente, cioè immaginatevi la difficoltà, una persona viene da voi, vi chiede: sono un po' depresso, no, vorrei qualcosa che mi aiuti, bene, c'ho questo farmaco, perfetto, ti darà c'è un'alta possibilità, diciamo una su tre, una su sei, che ti dia disfunzione sessuale. C'è anche una probabilità meno alta che questa disfunzione sessuale non rientri quando sospendiamo il farmaco. Quindi immaginatevi, insomma, ecco, la difficoltà poi di prendere un farmaco del genere, però sono notizie che è importante dare. L'altra cosa sugli effetti collaterali, ce ne sono veramente tanti, però un altro aspetto secondo me importante è, per esempio, che, e pochi lo dicono, ma c'è scritto sul bugiardino, in America è molto più studiato perché ci sono stati anche dei processi, gli antidepressivi aumentano il rischio suicidario, in acuto soprattutto, quindi suicidio, che anche di questo si potrebbe parlare in eterno, però che possiamo considerare in alcuni casi come il sintomo più grave, maggiore della depressione, noi diamo l'antidepressivo e favoriamo questa cosa.
Sì, tra l'altro mi aggancio su questo, no? Sempre sul discorso che spesso i farmaci inducono degli effetti collaterali che molto spesso fanno parte anche della cosiddetta patologia che vorrebbero curare. Uno dei nuovi effetti collaterali che ultimamente si sta studiando tanto è il cosiddetto emotional blunting, no? O appiattimento emotivo, che per me è un caso molto interessante, perché proprio l'appiattimento emotivo, ovvero insomma un po' la mancanza di risonanza con il mondo, no? È una delle sintomatologie in realtà centrali delle esperienze depressive. E allora è particolare appunto questo fenomeno per cui si prescrive qualcosa che come effetto collaterale dà proprio un effetto che è centrale nella patologia stessa, e diventa quindi chiaro che in una società in cui interessa sostanzialmente riportare i depressi a lavorare, che vede cioè solo il problema dell'umore, della motivazione, e non gli interessa effettivamente come la gente si sente, bene, in queste società non si cura tanto la depressione, ma si cura più che altro l'inattività, no? Correndo il rischio anzi di inaridire ancora di più le esperienze depressive. Ecco, ma andando avanti e un po' riprendendo nel dettaglio gli antidepressivi, che sono appunto molto importanti perché sono da soli trainano il crescente consumo di psicofarmaci in Occidente, tanto che tra l'altro diverse agenzie nazionali come l'Istituto Superiore di Sanità e anche all'estero, soprattutto in Gran Bretagna, evidenziano che il consumo di massa di questi farmaci è diventato una vera e propria emergenza sanitaria. Ecco, motivo per cui è mai più attuale l'urgenza di una riduzione, no, dell'inappropriatezza prescrittiva e anche la promozione di pratiche di deprescrizione, sospensione, scalaggio accessibili alla popolazione. Ecco, se per la prima bisogna conoscere gli effetti avversi, per la seconda bisogna soprattutto conoscere cosa succede quando si smette un farmaco. Quindi ci sono delle pratiche, ma anche una cultura deistituzionalizzante e demedicalizzante, e soprattutto anche tecnica. Allora ti chiederei, Matteo, sempre appunto anche con l'aiuto di Beppe, se vuoi intervenire, che cosa è importante sapere sulla sindrome d'astinenza da antidepressivi?
Allora, ciao a tutti e tutto, grazie Beppe per il supporto che mi darai. Mettiamolo così, proviamo a inquadrare
supporto
questa...
morale, ah,
sì, morale o eventualmente chimico nel caso in cui dovessi sbiellare in diretta. Mettiamola così, proviamo a immaginare la sindrome di astinenza immaginando l'eroina, no? Nel corso del tempo, insomma, ci siamo sempre l'idea della sindrome di astinenza dell'eroina strettamente stata associata a delle pratiche che sono state gestite spesso in maniera comunitaria, autonoma, no, in maniera anche informale, nella sofferenza, nel dolore e attraverso una roba veramente che ha della che porta con sé una dose di fatica e di dolore inimmaginabile, ecco. Questa roba qui la dico perché noi oggi siamo entrati tanto nell'argomento grazie all'aiuto di Beppe, soprattutto da un punto di vista molto tecnico, ed è giusto che questa cosa accada, perché abbiamo bisogno di informazioni accurate. Prima di entrare nel merito della sindrome di astinenza, è una roba di cui sono veramente sconcertato, è il divario che esiste tra tutto ciò che si sa ed è noto e riconosciuto rispetto a la cattivo uso, le cattive prassi prescrittive, gli effetti eventuali collaterali e quello che accade nella realtà. C'è un divario che non riesco veramente a capire come possa essere mantenuto. Infatti vi ringrazio perché ho l'impressione che veramente con queste chiacchiere di oggi stiamo provando un pochettino a colmare questo divario, col rischio che questo comporta, che le persone si sentano giudicate, che si possa passare, che possano implicitamente passare messaggi che non sono esattamente quelli che stiamo provando a fare pura informazione il più corretta possibile nel rispetto della libertà di scelta di ciascuno, sapendo che però la libertà di scelta di ciascuno è condizionata anche dai servizi e dalle loro difficoltà, no? Sulle sindromi di astinenza penso che una cosa importantissima da dirci sia che spesso vengono confusi i sintomi della sindrome di astinenza, cioè di tutte quelle reazioni che il nostro corpo e di conseguenza anche la nostra mente vive nel momento in cui sottraiamo qualcosa su cui si era costruito un equilibrio, con le cause per cui si era appioppato il farmaco. Ad esempio, nella sindrome da astinenza da antidepressivi, uno dei principali rischi è quello di confondere tutte quelle serie di effetti che possono essere generati con i sintomi depressivi. E quindi cosa succede? Questo viene inteso non tanto come un naturale stato fisiologico di riadattamento dell'organismo e della mente ad un nuovo equilibrio da costruire, da ricercare, magari dopo anni o mesi in cui si era abituato a un certo assetto anche biochimico e di conseguenza anche relazionale, sociale, perché prima ci siamo detti che assumere i farmaci ci permette anche di lasciare assolutamente immutato alcuni degli aspetti della nostra vita, di non poterci fermare, posare, soffermare. Quindi quello che accade è che spesso vengono confusi i sintomi della sindrome da sospensione di un farmaco con i motivi per cui quel farmaco era stato somministrato. Nel caso specifico della sindrome da sospensione di antidepressivi, ho qui davanti un piccolo opuscolo molto bello, molto chiaro, che insomma, se scrivete alla mail che vi ho dato prima, possiamo far girare volentieri, di farmacologico, che è un bollettino in cui si parla a grandissime linee della sindrome da sospensione, e dice questa roba qua, cioè la sindrome da sospensione, avviene nel 56% dei pazienti e accade in maniera grave nel 46% dei casi, e può durare fino a settimane, cioè non è una passeggiata. E che cosa comporta? Mal di testa, nausea, vertigini, pianto, ansia, insonnia, irritabilità, disorientamento, disturbi sensoriali, tremore, sintomi similfluenzali e scosse elettriche. Ora, io sfido chiunque ad attraversare delle esperienze come queste. Cioè, è un'esperienza del terrore. Ed è chiaro che volerla attraversare, scegliere di attraversarla, deve essere un atto di grandissima forza e coraggio portato avanti con grandissima determinazione. Questo io penso sia il motivo per cui molto spesso è difficile tornare indietro dai passi che si sono compiuti o che ci hanno fatto cogliere, che ci hanno fatto percorrere. Non so dove vogliamo mettere l'attribuzione della responsabilità, tant'è che per scegliere di smettere e smettere psicofarmaci molto spesso, ecco, occorre una quantità di non so, energia, volontà, che è difficile incontrare, perché effettivamente è uno sbattimento incredibile. Talvolta mi capita nei gruppi Facebook in cui sono di vedere delle foto o dei racconti di persone che stanno scalando, e ragazzi, vi devo dire, è un viaggio duro, però forse è bello che possano iniziarsi a leggere e sentire testimonianze di persone che se la collano e lo fanno avanti tutta.
Sì, ecco, questa poi, quella della sindrome di astinenza, è forse un, come dire, un dato oggettivo di difficoltà nello scalare o nello smettere dei farmaci. Ci sono poi anche altri ostacoli, no? Allora, Beppo, un po' ti chiederei qual è lo stato dell'arte della deprescrizione dello scalaggio nei servizi pubblici e perché è difficile farlo proprio nel pubblico.
Sì. Allora, lo stato dell'arte è abbastanza messo male, secondo me.
Facilissimo.
Esatto. E credo sia abbastanza identificabile nella esistenza, e ovviamente non nel pubblico, di medici deprescrittori. Cioè, come se dare un farmaco sia l'atto terapeutico che voi dovete pretendere quando andate appunto al servizio pubblico da un medico, e invece la deprescrizione sia un'altra roba, magari un po' un lusso, e una cosa che, se proprio volete concedervela, vi cercate il professionista di fiducia o la professionista di fiducia che privatamente vi accompagna in questo processo. Io credo che sia fondamentale, questo è anche un appello, invece che dal basso, cioè da chi poi si rivolge ai servizi, venga invece la pretesa individuale e collettiva che si possa deprescrivere, si debba deprescrivere, e si segua la decisione della persona in questo. Cioè noi medici, noi psichiatri siamo in questo dei tecnici che abbiamo il ruolo di mettere il più possibile nelle mani della persona l'informazione tecnica un po' digerita in modo che sia comprensibile, perché altrimenti io posso raccontare le cose, ma se non le rendo accessibili non serve a niente, non faccio una buona informazione. Perché è difficile? Ma allora, Secondo me per vari motivi. Quello che ha detto Matte è sicuramente un passo importante, anche per chi non sa che la deprescrizione, soprattutto se rapida, può portare a tutte queste cose. Comunque c'è sempre un timore, no? La persona arriva lì, è più facile deprescrivere quando una persona arriva e non sta bene, non sta bene con una terapia. Allora è un po' più facile dire vabbè, questa terapia non sta facendo effetto, togliamola, poi piuttosto la sostituiamo con un'altra. È più difficile deprescrivere quando una persona arriva, magari sta bene da tanto tempo e non viene portando questa istanza, no? E quindi magari sono io che devo dire ma questa terapia com'è che la fa da così tanto tempo, non è che forse le cose stanno... Lì c'è anche una responsabilità in parte medico-legale, diciamo così. Esempio che banale e anche un po' triviale, però una persona con un antidepressivo viene da me, glielo tolgo, si uccide, state sicuri che, e giustamente, un giudice verrà a cercare di capire perché io gli ho tolto quell'antidepressivo. La persona viene da me, gli do un antidepressivo che, come dicevo prima, può indurre il suicidio e si uccide, è probabile che nessuno riconoscerà in quell'atto un gesto di malpractice, un gesto di errore medico. Questo è perché la cultura medica è quella di dare i farmaci e non quella di toglierli. Mm-hmm. C'è anche, secondo me, una responsabilità.
Anche come conseguenza della richiesta della persona, sì. No? Perché questo, cioè, ho l'impressione che sia tanto importante, cioè riapprepararci del potere di poter in qualche modo influire sul proprio percorso di cura, esigere di avere tutte le informazioni, esigere di essere parte attiva, esigere un dottore che ci permetta di determinare la traiettoria della nostra vita. Chiaramente, scontrandoci con la realtà cruda, questa roba qui non è sempre facile, soprattutto se ci rivolgiamo ai servizi, perché soffriamo e le nostre parole vengono prese da interpretazioni legate al fatto che diciamo quello che diciamo perché siamo matti, e quindi la nostra parola e le nostre sensibilità rischia di venire immediatamente screditata a tempo zero. Però questa roba qui è una roba importante che ci permette di costituirci noi sia come insomma talvolta artefici delle nostre delle cure spesso iatrogene, ma anche come parte attiva della soluzione,
sì.
No?
Sì, e poi tra l'altro direi che c'è anche da dire il fatto che sicuramente nel momento in cui ci sono degli utenti che rompono il cazzo ai servizi perché vogliono sapere tutto, e quindi la persona che sta nel servizio deve spendere anziché 10 minuti un'ora e un quarto con l'utente per chiedere perché l'utente vuole sapere, sicuramente dopo un po' qualcosa, diciamo, diciamo ai sistemi più centrali, alla centralizzazione poi della medicina territoriale, arrivano delle informazioni per cui magari anche dal basso, anche dall'utente, può arrivare questa spinta. Poi sappiamo che ovviamente le persone che si rivolgono ai servizi territoriali spesso stanno molto male, quindi non si devono accollare questa cosa, però sicuramente anche per alcune delle persone che si rivolgono ai servizi da lì può arrivare comunque una spinta, secondo me.
Certo. Beppe, scusa, aggiungo solo due cose. Una rispetto a questa roba qui, cioè di quanto sia importante dal basso, sempre rispetto alla deprescrizione. Fortunatamente nel corso del tempo alcune esperienze in giro per il mondo vanno avanti, no? Basti vedere quanto ci siamo spinti troppo oltre con la prescrizione degli antibiotici, no? Il problema dell'antibiotico resistenza ci sta sbattendo in faccia malamente, quanto il problema degli oppioidi nel Nord America, quanto fortunatamente anche con alcune fasce di popolazione, soprattutto gli anziani, sia un pochettino più sdoganato il problema della polifarmacoterapia, delle prescrizioni inappropriate spesso. In quell'ambito, spesso, rispetto alle benzodiazepine, che sono una roba molto diversa, non dagli antidepressivi, però sono stati fatti alcuni trial per capire, per verificare se il fatto che il paziente attivasse delle discussioni relativi alla deprescrizione potesse in qualche modo avere un esito positivo e quindi potesse far sì che il medico in qualche modo si ravvedesse rispetto alla prescrizione a cazzo che aveva fatto, scusatemi, e quindi potesse in qualche modo andare a buon fine. E questa cosa qui funziona, funziona ora. Naturalmente il contesto è completamente diverso, qui pensavo fossimo in Canada, no, questo però per dirci può avere un effetto il parlare di questa roba qui, può avere un effetto anche e soprattutto se dall'altra parte abbiamo una sponda recettiva, accogliente e sensibile, che riconosce in parte quel problema, cosa che purtroppo, ad esempio nel caso degli antidepressivi, tanto spesso purtroppo non è. E qui non ne faccio veramente una colpa di per sé, ma penso che sia un problema sistemico, ed è il fatto che spesso la sindrome della sospensione non si conosce, cioè non si sa che cosa sia. Come dicevi bene prima, Beppe, spesso il mandato, cioè, i medici sanno prescrivere, non sanno di prescrivere, ma non sanno neanche non sanno neanche cosa sia. Rispetto a questa cosa qua, noi, c'è uno studio molto bello che abbiamo, insomma, di nuovo, se potete chiedere qui a Radio Blackout, sicuramente vi gireranno, che parla della percezione che dei pazienti che avevano intenzione di deprescrivere, indipendentemente dalle condizioni di salute, cioè, qui si parla semplicemente di persone che scelgono di deprescrivere, e cioè non persone che sono già in uno stato di disfunzione sessuale o che hanno già sviluppato alcuni effetti nocivi, ma semplicemente persone che scelgono di fare un passo indietro rispetto al percorso farmacologico che avevano intrapreso. E quello che emerge, adesso non sto entrare qui nella rapa e nella fava, ma che il punto di vista dei pazienti, e questo possiamo anche dirci che non è la verità, ma questo, tant'è che quella percezione di attraverso i servizi, è che i dottori non ne sapessero quasi niente, che i consigli che hanno ricevuto dai dottori fossero completamente errati da un certo punto di vista, tant'è che lo studio naturalmente pone conclusioni, quello l'importanza di attrezzare anche i servizi pubblici di servizi specifici per venire incontro ai bisogni di deprescrizione da parte della popolazione, ma quello che ne emerge in maniera triste forse è di quanto in realtà esista una marea di pratiche e di risorse di supporto che riescono in maniera informale e comunitaria ad ovviare a questa carenza in seno ai servizi pubblici nel Regno Unito. In Italia piano piano si sta iniziando a parlarne, ci sono alcuni gruppi, alcune iniziative, insomma inizia anche solamente la parola di prescrizione a comparirci, lentamente ci stiamo arrivando, però ho l'impressione che questa roba qui sia molto importante, no? Perché senza dubbio è fondamentale riuscire a fare informazione, a trovare risorse di supporto concreto che accompagnino come ognuno come può, con i propri mezzi, con i propri strumenti, insomma con le proprie competenze a questa roba qui. È certo che sarebbe bello, ma forse in questo momento mi sembra veramente utopico immaginare una roba del genere nei servizi, cioè, non so se nei servizi, quanto nei servizi sia un tema problematizzato dentro i servizi, Beppe.
Ma per la mia esperienza non lo è minimamente, non lo è. Credo che richieda un po' un cambio di paradigma, nel senso, una serie di cambi di paradigma, ma in questo senso di rovesciare chi ha il sapere su quella cosa lì, cioè chi ha davvero in questo momento il sapere sulla deprescrizione, sugli effetti della deprescrizione, sono le persone che si autosospendono o sospendono il farmaco. Non sono le persone invece con una competenza tecnico-sanitaria.
Certo.
E questo è difficile per noi medici, perché siamo abituati, cioè ci insegnano ad essere quelli che sanno, no? Che non dobbiamo mai dubitare di quello che sappiamo noi e che le persone vengono per chiederci una risposta. Questo lo insegnano a noi, lo insegnano anche a noi come pazienti, diciamo, cioè che a noi andiamo da qualcuno che ci darà una risposta che ci risolverà i nostri problemi. Invece, questo vale per la deprescrizione, secondo me vale per tantissime altre cose, ma intanto rimaniamo sulla deprescrizione. Bisogna rovesciare, cioè noi per trovare quelle informazioni bisogna andare in qualche studio internazionale che finalmente sta uscendo e poi nei blog, soprattutto in inglese, ma adesso effettivamente c'è qualche gruppo in italiano, di persone che raccontano la loro esperienza, oppure ancora chiedere alle persone, condividere, come dire, ecco, penso che questo sia la chiave, condividere il nostro sapere con le persone che chiedono di togliere il farmaco, fermo restando di rimanere a disposizione nell'ascolto, sia perché gli si può aiutare, ma anche perché si imparano le cose, perché solo così si impara fondamentalmente.
Ecco, e a proposito di andarsi a cercare le informazioni e il supporto di cui abbiamo bisogno per fare i passi che abbiamo scelto di fare, insomma, ci terrei un po' a ridefinire, a ripuntualizzare tutto quello che ci siamo detti, perché non vorrei, insomma, suggerire che stiamo dicendo che necessariamente bisogna scalarsi i farmaci da soli, volendo anche sì, comunque in generale stiamo suggerendo di farlo se si è scelto di farlo in una rete, e quindi non necessariamente di smetterli in autonomia quando possibile, ma di farlo appunto sempre se possibile insieme a qualcuno, magari intanto partendo appunto anche da una franca discussione con chi li ha prescritti, e poi quando questa discussione franca non sia possibile, andarsi a cercare il supporto da qualche altra parte, no? E in questo senso ci sono varie, come dire, risorse, sia materiali che dematerializzate, no? Forse magari su questo anche potremmo avviarci verso la conclusione di questa lunga chiacchiera, e dicendo appunto qualcosa, come consigli un po' più nella pratica.
Parto io? Sì, mi pare che la cosa centrale, allora, innanzitutto la lentezza, la pazienza, cioè la rapidità è nemica dello scalaggio, cioè tutti gli effetti collaterali sono molto più probabili e molto più intensi se noi li togliamo da un giorno all'altro o anche nel giro di poche settimane, a volte anche nel giro servono mesi, in alcuni casi addirittura anni, dipenderà dal dosaggio, dalla molecola e da quanto tempo, per quanto tempo l'avete utilizzata. Però ecco, anche quando decideste, perché volete o perché non potete fare altrimenti, di farlo da sole e da solo, la lentezza, sentite,
soprattutto alla fine, soprattutto agli ultimi,
esatto.
Cioè,
quando
soprattutto
lo
quando, esatto,
sì. Quindi questo è veramente importante. Il consiglio di Pietro di non farlo da solo è anche questo, secondo me, centrale. Se potete avere nella rete anche un sapere tecnico di vario tipo, può essere utile. Ovviamente deve essere una persona di cui vi fidate, ma anche le persone che vi stanno vicine possono aiutarvi anche a riconoscere quelli che sono appunto degli aspetti che magari voi non riuscite a comprendere da dentro il vostro malessere, che però sono invece legati proprio al farmaco, no? Alla sospensione del farmaco. Faccio uno spot per la microclinica, nel senso che ovviamente non siamo minimamente,
tanto lo sappiamo che sei qua,
esatto,
per
ho la maglietta sponsored by, però se come dire, un supporto, qualche informazione in più se può servire, noi ovviamente non facciamo prese in carico, oltre a farci non piacerci tanto la parola, ma non abbiamo neppure le risorse, però martedì, giovedì dalle 6:30 siamo al Gabrio, se volete qualche dritta e ve la possiamo dare, riusciamo a darvela ben volentieri. E poi ci sono una serie di libri anche in italiano, di cui, se vi dico i titoli, me li invento, quindi non so se li volete dire voi o comunque se li trovate, e una serie di risorse. Io mi ricordo su Facebook,
dai, posso, ti interrompo, sì. Male sui libri. Cioè, ce ne sono alcuni veramente belli, leggerli è veramente angosciante come esperienza, perché è l'angoscia che viene dal rendersi conto di ciò che viviamo, però meglio viverla per cambiarlo che non viverla. E per cui mi viene in mente di Sopravvivenza per la salute mentale di Goethe, fioriti di un paio d'anni fa. La sospensione degli psicofarmaci, un manuale per i medici, prescrittori, terapeuti, pazienti e le loro famiglie di Breggin, che fornisce delle belle risorse sia per chi si appresta a scalare che per chi vuole supportare. E sugli antidepressivi invece, come sospendere i farmaci antidepressivi di Gava, se non ricordo male, che è uno specialistone. E poi ci sono anche dei gruppi Facebook che funzionano
molto molto bene, io rimango sempre sbalordito dall'accuratezza e dalla serietà delle persone, spesso sono genitori o esperti, insomma, che hanno personalmente, sì, per esperienza del prescritto, che sono due principalmente, uno che secondo me funziona meglio, c'è autoaiuto, sospensione benzodiazepine, altri psicofarmaci, poi c'è Matt in Italy invece come risorse proprio insomma immediatamente disponibili, al di là di tutte quelle altre tecniche. Ci sono anche un sacco di schede in giro, di schede per la deprescrizione, che però.
Va bene, allora direi che ci appropinquiamo a chiudere, visto che sono quasi le 7:30. Io vi direi, se avete proprio 10 secondi di qualcosa che vi è sfuggito, che volete aggiungere, altrimenti chiudiamo.
Forse solo un messaggio un po' meno depressogeno, nel senso che è vero, alcune volte la deprescrizione è durissima, ma si fa, sempre si può fare, e non sempre è tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, ecco. Quindi,
certo, hai ragione.
Anche per motivare chi magari è intimorito, vale la pena di fare un tentativo, se siete convinti, con tranquillità, con calma, con pazienza, si può fare. E...
Sì, invece scusate, io già che sono in questo mood un pochettino più giù, diciamo, depressione realista. Sì, è vero, sempre si può fare, è anche tanto importante però... lo stato da cui partiamo, cioè se assumiamo, stiamo assumendo farmaci da 20 anni,
è
molto più difficile, e quindi sappiamolo, diciamocelo, perché penso che sia importante tenere il campanello acceso e insomma dare volume e spazio a tutte queste pratiche, però purtroppo tanti danni sono già stati fatti, e penso che anche ciò nonostante si possa, cioè anche se non riusciamo a scalare, può non essere la fine del mondo, possiamo comunque contribuire a far sì che le persone assumano e prescrivano farmaci in maniera migliore e meno nociva, e insomma, e questa cosa va avanti.
Eh sì, allora insomma non possiamo decidere, non possiamo cambiare il passato, ma possiamo decidere cosa farci di quel passato. Sempre sì, è più difficile se prendiamo gli psicofarmaci da tanto, ed è soprattutto difficile per chi prende quegli psicofarmaci a volte per tollerare l'intollerabile. Con questo un po' insomma dedico anche la puntata a chi ci ascolta da un luogo di reclusione, nelle sue varie forme, che sappiamo appunto i reclusi essere la categoria che assume più psicofarmaci di tutti, a volte anche semplicemente per riuscire a dormire in una cella. E va bene, allora insomma deprescrivere è difficile, ma si può fare, come dicevano i vecchi notav, si può fare tutto, basta organizzarsi. E, tu hai qualcosa da aggiungere, Luca, e poi salutiamo?
Sì, giusto in volata. Oggi appunto abbiamo parlato di deprescrizione, però in generale abbiamo deciso un po' di aprire questo spazio per parlare un po' in generale di tutti quelli che sono i problemi in prima e in terza persona legati agli psicofarmaci, quindi prescrizioni non richieste, effetti collaterali invalidanti, difficoltà nel comunicare con lo psichiatra, la propria volontà di smettere o cambiare la cura, il dubbio che il nostro amico stiano peggiorando da quando prendono i farmaci. Penso che insomma queste cose ci riguardino un po' tutto, e quindi di nuovo rilancio questa possibilità insomma di scriverci a ricongiunzioni@anche.no per riuscire a ribeccarci tra un mesetto e mezzo per riflettere anche su quelle che sono le vostre riflessioni dopo aver ascoltato questa puntata. Direi di nuovo grazie a Matte e Beppe, vi lascio con la canzone Dovrei dormire di Malecontento, giusto per chiudere in bellezza. Ciao.
Dovrei dormire, ma chi cazzo dorme? Vorrei morire, ma chi cazzo muore? storia, questa è la mia.